Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla settima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Ed è stato un grande weekend quello appena passato a Bibbiena. Onore al vincitore di Portfolio Italia 2016, Graziano Panfilli, che proprio 7 giorni fa era sulle nostre frequenze a parlare del suo progetto di padre in figlio che ha vinto il Portfolio Italia 2016. Un grosso complimento anche agli altri due finalisti, Teresa Visceglia e Francesco Comello, che è stato nostro ospite, Francesco, nella prima puntata di questa stagione, parlando appunto del suo lavoro Isola della Salvezza. Quindi insomma possiamo tranquillamente dire Mantova Eyes porta bene. Complimenti a tutti i premiati e in particolar modo complimenti a Graziano. Ma veniamo alla puntata di oggi. Oggi parleremo di una manifestazione che inaugura il 2 dicembre ed è Arezzo e Fotografia, dal 2 all'11 dicembre 2016. È la sesta edizione di questo festival curato dall'Associazione Fotografica Imago, che realizza questo importante festival che si articola in una rete di spazi espositivi distribuiti nel centro storico cittadino attraverso questo suggestivo itinerario visivo inserito nello scenario urbano, un po' quello che sarebbe tanto bello, diciamolo pure, fare a Mantova. Ma poi oltre alle mostre che ci sono, ci parla di addirittura oltre 100 autori, ci sono tantissimi eventi come workshop, letture portfolio, conferenze. Poi sentiremo con i nostri ospiti che stanno già scalpitando. Vi ricordo che se volete ascoltare le altre puntate di Mantova Eyes potete farlo sul sito www.radiobase.eu oppure anche sulla piattaforma www.mixcloud.com cercando appunto Mantova Eyes, e potrete riascoltarvi tra le altre cose anche l'ultima puntata, quella di martedì scorso, con l'intervista a Graziano Panfilli, vincitore di Portfolio Italia. E per restare in contatto con noi e per vedere un po' tutti gli eventi che vi segnaliamo, siccome alcuni ascoltatori ci hanno detto ma io come faccio a sapere che quel giorno lì c'è quella cosa lì, quell'evento eccetera, voi sintonizzatevi su Mantova Eyes e il martedì alle 18, oppure fate mi piace alla nostra pagina Facebook e noi condivideremo un po' tutti gli eventi che ci sono qui vicini a noi, così che voi possiate anche poi prenderne parte. Adesso ci fermiamo veramente per pochi istanti, poi torniamo con le voci dei protagonisti per la puntata dedicata ad Arezzo e fotografia. A tra poco! Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Fanny Raspini, direttrice artistica di Arezzo e Fotografia. Ciao Fanny.
Ciao Marco.
Allora, Arezzo e Fotografia, lo abbiamo già detto in apertura, sicuramente la parte del leone è fatta dall'Associazione Fotografica Imago di Arezzo, che insomma è un po' quella che coordina tutta l'attività, ma tu come curatrice artistica hai messo in piedi una serie di mostre veramente notevoli. Facciamo una breve panoramica di quello che troveremo ad Arezzo.
Sì, innanzitutto mi piacerebbe dirti che il festival si svolgerà dal 2 all'11 di dicembre prossimo appunto ad Arezzo. Avremo 30 mostre esposte con circa 80 autori e si contano quasi più di 1000 foto, quindi è un progetto piuttosto ambizioso e è stata una sfida difficile da riuscire a portare a termine. Non te le sto a citare tutte, ti cito magari quelle più importanti, come per esempio Mondo Rom di Valerio Bispuri, che è uno dei fotografi italiani più importanti che abbiamo, Followers di Marco Nofri, e la sua fotografia è stata quella che è scelta per l'immagine istituzionale poi del festival, che riguarda un po' il mondo moderno. Non si vedono tanto i soggetti centrali quanto piuttosto diciamo le persone, i followers, appunto i seguaci che guardano, e questo ci riporta al mondo moderno dei social network. Oppure abbiamo Mad Nissen con Omofobia in Russia, e lui è stato anche il vincitore del WordPress Photo nel 2015. Abbiamo anche mostre un po', diciamo, da tutto il mondo, perché abbiamo Elena Cernishova dalla Russia, Lara Zankul dal Libano, Eran Gilat da Israele, e questi sono soltanto alcuni nomi, appunto, che saranno poi esposti ad Arezzo Fotografia.
Ecco, sto guardando tra l'altro il programma invece degli eventi ed è un programma veramente veramente ricco. Qui vorrei soffermarmi magari un po' di più. Iniziamo dai workshop, che sembrano molto interessanti.
Allora, per quanto riguarda i workshop, abbiamo 5 workshop. Il primo, che riguarda la fotografia glamour con le modelle, a cui segue poi chiaramente la fotografia di nudo. Abbiamo poi un workshop dedicato alle antiche tecniche di stampa, come il bromolio, l'oleotipia. Abbiamo un workshop invece dedicato al foro stenopeico, quindi modi di fotografare differenti, e infine anche un workshop organizzato dalla Epson appunto per la stampa, che è comunque il processo finale che lega la fotografia, e questi sono i workshop. Insieme ai workshop però ci sono tanti altri eventi collaterali.
Esatto.
Come per esempio le letture portfolio. Abbiamo 3 lettori portfolio, che sono Annalisa Savoca, Massimo Agus e Saverio Lanzanni, che gratuitamente, perché ecco, questa cosa ci terrei a dirla, che tutte le mostre sono a ingresso gratuito, così come le letture portfolio e tanti altri eventi. Abbiamo dei talk con alcuni autori che verranno a trovarci. Abbiamo una lezione magistralis con Enzo Cei, che è comunque uno dei nomi più importanti della fotografia italiana attuale, e infine abbiamo anche proiezioni presso un cinema di Arezzo, e infine una cosa estremamente interessante, uno spettacolo teatrale di e con Roberto Carlone, che è uno dei fondatori della banda Osiris, che ha creato questo spettacolo che si chiama Gli occhi di Vivian Maier, dedicato appunto alla fotografa scoperta recentemente, considerata forse la fondatrice della street photography, un personaggio un po' particolare, e per 2 sere nel Teatro Virginia a Arezzo verrà messo in scena questo spettacolo.
Guarda, Fanny, sono rimasto molto incuriosito dal titolo di una tavola rotonda che proporrete il 4 dicembre alle 16 presso la Galleria Spazio Imago, dal titolo interrogativo Ritorno alla fotografia. Ecco, proprio questo titolo mi ha incuriosito. Di che cosa parlerà questa tavola rotonda, questo incontro?
Questa tavola rotonda, sempre all'interno degli Spazi Talk, è una chiacchierata, diciamo, intorno a tutte quelle che sono le antiche tecniche di stampa, quindi un ritorno all'analogico, un ritorno alla pellicola, forse migliore del digitale di oggi. Quindi ecco, una discussione intorno a questo argomento, a cui parteciperanno per esempio un'associazione di Palermo, che è Palermo Foto, in cui loro si dedicano praticamente quasi solo ed esclusivamente alla fotografia analogica. Ci saranno degli autori che espongono ad Arezzo Fotografia, come Tony Gonzales piuttosto che Claude Pesquel du Tombe, e appunto tutti insieme faremo una chiacchierata se l'analogico è migliore del digitale oppure no.
Poni delle questioni di difficile soluzione, così su 2 piedi, se l'analogico è meglio digitale, però sicuramente è molto interessante. Tra l'altro, magari invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare sul sito della Biennale Internazionale di Arte Fotografica Arezzo e Fotografia, che è www.arezzoefotografia.com, dove veramente, cioè, potete vedere, ci sono 11 pagine di mostre, dove potete veramente scorrere di tutto e di più, che non poniamo limiti a quello che potete vedere ad Arezzo. Grazie mille, Fanny, per essere stata con noi, e noi diamo appuntamento allora
dal 2 dicembre all'11 dicembre.
Perfetto, benissimo, grazie mille.
Grazie a te, ciao Marco.
Ciao, grazie, e noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata ad Arezzo e fotografia, la Biennale Internazionale di Arte Fotografica, e siamo in linea con Marco Onofri, uno degli autori esposti che espone la mostra Follower. Buonasera Marco.
Ciao a tutti.
Allora, queste foto Follower sono fotografie molto molto particolari che mi hanno incuriosito veramente tanto, e allora volevo chiederti come ti è venuta l'idea di realizzare queste fotografie, se vuoi magari anche descrivercele, e un po' qual è stato il processo che ti ha portato poi alla realizzazione di queste foto.
Ok, allora è un lavoro che è durato un anno, sia di preparazione che di scatto. È stato molto impegnativo. A me è venuto in mente quando ero in India, ho fotografato la mia ragazza nuda, una foto molto casta, non si vedeva nulla, e l'ho pubblicata su un social network perché comunque la ritenevo una foto molto molto elegante, e dopo 2 ore me la sono ritrovata ricondivisa in altri siti dove di elegante c'era ben poco, e ho pensato, cavolo, ho dato le perle ai porci, e ho detto ok, mi è venuto in mente, voglio parlare di quelle che stanno dietro il monitor, non di quelle che si mettono in mostra sui social network. Tutti i giorni vengo contattato da ragazze, da amiche, da modelle e non, per essere fotografate nude, per vanità, per i like, per arte, per mille motivi. Non sto a sindacare su questo, non sto parlando di questo mondo qui. E comunque queste persone si mettono in discussione, e dall'altra parte dello schermo, dietro un social network, dietro il filtro del social network, c'è il follower, quello che non rischia nulla, gode solo del regalo che fa la modella o il modello che si mette in mostra nudo sui social, e ho parlato di follower, quindi li ho messi tutti dentro la stessa stanza, la modella che posa ma anche i follower. Ho raccontato il mondo del social network togliendo il filtro del social network. È durato un anno la preparazione, perché ho fatto i casting sui social, su Facebook, quindi tutte le persone coinvolte sono 120 persone più le 14 persone che hanno posato per me nudi, sono state trovate sui social network facendo dei casting. Ho cercato le location, ho deciso come dovevano essere vestite, perché quando qualcuno mi contattava e mi dava la sua adesione, io chiedevo cosa stai facendo, mi dicevano guarda, sono in vestaglia, sono in casa, ok, vieni in vestaglia. Cosa stai facendo? Sto lavorando, faccio in bianchino, ok, vieni vestita in bianchino, perché in quel momento lui era un mio follower, e in quel momento io potevo aver pubblicato una foto di nudo di qualsiasi altra persona, quindi invece di vedere la mia foto postata, rispondeva al mio casting e io lo fermavo come follower in quel momento. Le modelle hanno simulato una posa che io ho visto nelle loro bacheche, quindi chiedevo alle modelle di posare, di imitare una posa già fatta, quindi non di inventarsi chissà che, ma di rispettare quello che fanno veramente ogni giorno o quasi. Preparavo le luci, tutte luci artificiali, tutto costruito, tutte persone posizionate per benino, e in modo che la lettura della composizione fosse molto facile e molto scorrevole, perché mettere una donna nuda con 10-15 persone intorno a questa modella e non dare troppo attenzione alla modella nuda non era facile. Una buona composizione, una buona luce della luce erano fondamentali. 40 minuti circa per preparare le luci e il set, 20 minuti per scattare la fotografia.
Beh, guarda, io sono rimasto veramente allibito davanti positivamente da queste foto, perché spesso sento parlare di progetti che hanno magari tempi di ideazione molto molto lunghi, ma poi magari in fase di realizzazione sono abbastanza veloci, e invece qui siamo di fronte a un tempo di preparazione lunghissimo, quantomeno da un punto di vista organizzativo, ma anche un tempo poi di realizzazione pratica della fotografia importante, perché comunque sono tutte foto in posa con 10-15 soggetti a volte anche in posa, le luci, il posizionamento delle luci, cose veramente, veramente straordinarie. E viene un po' in mente un po' questa sorta, tra virgolette, di polemica, non è questo il tuo caso ovviamente, di questo, questo nuovo modo di fare ad esempio reportage con fotografie di tipo staged photography, quindi tipo quelle che fai te, e abbiamo insomma degli esempi in Italia che hanno fatto poi parlare di sé anche all'estero e anche forse fin troppo. Allora, a questo proposito voglio dirti, voglio chiederti, ho visto che tu fai però anche tantissimi altri generi, tra virgolette, di fotografia, perché ho visto un bianco e nero a New York, Horn Please India, che tra l'altro, devo dirti la verità, è un titolo che avevo pensato anch'io per le mie foto in India, perché Horn Please è ovunque in India, e quindi insomma molti generi fotografici, però diciamo che sei tornato un po' a quello che è un genere che tu prediligi, cioè tra virgolette la fotografia, diciamo così, di moda, cioè, dico di moda ma per dire posata, quindi con modelle eccetera, per questo lavoro.
Sì, per questo lavoro era fondamentale avere tutto sotto controllo, perché appunto la fotografia deve essere semplicissima da leggere, perché con così tante persone era facile far cadere lo sguardo nella modella nuda in mezzo a tanta gente. Invece io devo portare l'occhio dello spettatore sulla tanta gente, sui follower, non sulla modella. Il mio obiettivo era far vedere la fotografia, un colpo d'occhio sulla modella, ma subito scivolare sugli sguardi delle persone. Quindi le luci devono cadere bene sui visi e la modella deve passare dopo un secondo subito in secondo piano, perché dal momento in cui vedo la modella, vedo tutte le altre persone, vado a controllare le facce, le espressioni e le pose dei follower. Il progetto era su di loro, non sulla modella, e quindi aver tutto sotto controllo a livello di luci, di composizione era assolutamente fondamentale, non facile ma fondamentale. E devo ringraziare tutte le persone che da mezza Italia sono venute, e da Napoli fino a Milano si sono mossi per venire a partecipare gratuitamente e posare sia come comparsa che come modella. E le location che mi hanno ospitato, perché è piaciuto il progetto e mi hanno ospitato gratuitamente per quell'ora, ora e mezza di servizio fotografico. E spero di poter fare il libro al più presto. Per adesso è una mostra itinerante di 14 stampe in fine art, formato 60x90, tutte rigorosamente stampate su carta di cotone preziosissima, edizione limitata solo di 5 pezzi, ha avuto un discreto successo, ne sono contento, molte pubblicazioni sia in Italia che all'estero, e adesso l'obiettivo è di portarla all'estero anche la mostra.
Grazie mille Marco per essere stato con noi, e grazie per averci aperto questa finestra su chi sta dall'altra parte dello schermo, e cosa che era veramente difficile da concepire e da realizzare, ma credo che tu ci sia riuscito in modo perfetto. Grazie.
Grazie a te per l'intervista, grazie a Tua Fotografia per avermi ospitato, e grazie a quelli che verranno a vedere la mostra di follower.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Giorgio Tani, ex presidente della FIAF e curatore della mostra Gli anni della dolce vita, tendenze della fotografia italiana. Buonasera Giorgio.
Sì, buonasera.
Beh, innanzitutto grazie, per me è un piacere, un onore averla in trasmissione, e la voglio proprio coinvolgere per parlare di questa mostra così importante, che raccoglie oltre 200 fotografie tra la fine degli anni 50 e il 1968.
Sì, esatto.
Ecco, Innanzitutto bisogna un po' chiarire dei concetti temporali. Qui siamo a cavallo tra la fine del neorealismo e l'inizio di un qualcos'altro. Chiariamo, diciamo, l'aspetto artistico in funzione del periodo.
Sì, siamo esattamente nel periodo del dopoguerra, quando era importante il neorealismo sia nel cinema che nella fotografia. Infatti abbiamo fatto anche in precedenza al libro e alla mostra della Dolce Vita, abbiamo fatto altrettanto con gli anni del neorealismo.
Ecco, quanto è difficile inquadrare così in modo giusto quello che è il neorealismo, quello che poi è stato gli anni della Dolce Vita? È un po' limitante dare dei periodi storici, forse è più un movimento generale che ha un po' rivoluzionato il modo di vedere l'Italia in quegli anni?
Sì, è vero, è verissimo, è stato difficile, è stato difficile anche perché è successo questo, in parole povere, che in Italia tantissimi bravi fotografi che hanno fatto la storia della fotografia italiana naturalmente sono vissuti e sono scomparsi, però hanno perso, diciamo, il loro materiale fotografico, perso perché purtroppo da noi, diciamo pure così, non è che si dia tanto importanza ai patrimoni fotografici, per cui abbiamo dovuto andare a cercare i fotografi e soprattutto gli eredi dei fotografi, che molti avevano conservato, ma molti altri non avevano dato importanza all'archivio fotografico del proprio genitore, per dire, ecco.
C'è anche forse un aspetto storico che ho personalmente approfondito studiando, occupandomi di neorealismo, ma comunque può essere esteso probabilmente a molti altri periodi storici, quale ad esempio quello della Dolce Vita. Molti dei fotografi coinvolti in questi anni all'epoca venivano considerati dei semplici artigiani e non degli artisti, quali poi in realtà erano.
Sì, in effetti la parola artista per i fotografi, sia di qualunque epoca, è un po' difficile da essere considerata. E da noi, al contrario che in America, al contrario che in Francia, il fotografo non è poi così considerato tanto un artista quanto appunto una persona, un artigiano che lavora, che fa il suo lavoro, un fotoreporter che fa il suo lavoro e non tanto di più, ecco. Cominciamo ora, per la verità, a cambiare un po' mentalità e avere dei fotografi che fanno veramente fotografie artistiche.
Ecco, entriamo nel merito della mostra. Si divide in tre parti e la prima parte è proprio quella legata alla Dolce Vita, che ha un palcoscenico d'eccezione, la Hollywood sul Tevere, cioè Roma, che in quegli anni è il centro del mondo, non è vero?
Sì, certamente. La prima parte, diciamo, la mostra è suddivisa in tre parti, come del resto il libro. La prima parte è la Dolce Vita, appunto, che è poi quella della Roma in cui lavoravano i famosi paparazzi che andavano a cercare di scoprire i segreti degli attori, li fotografavano all'improvviso e dopo andavano sui giornali del giorno dopo, sulle riviste un po' così che facevano gossip o così. E quindi quella è la prima parte della mostra, tant'è vero ci sono molte fotografie di Fellini che sta lavorando, della Anita Ekberg, con Mastroianni alla Fontana di Trevi e tante altre fotografie di questo genere, poi i paparazzi che prendevano, che andavano nei locali fotografando in un modo abbastanza strano perché sapevano di essere poi presi e magari scacciati in malo modo. Avevano un metodo, se lo posso dire lo dico volentieri, ed era questo: che uno faceva la fotografia con una macchina fotografica con tutto l'otturatore aperto e l'altro faceva scattare il flash, per cui veniva una fotografia diciamo che aveva due autori, quello che schiacciava il flash e l'altro che schiacciava il bottone della macchina fotografica. Così diciamo ingannavano un po' i personaggi.
Ecco, questo è veramente molto interessante, e come poi è interessante anche poi la seconda parte della mostra, perché se Roma è il centro del mondo ed è la dolce vita, l'Italia in realtà era ben altro in quegli anni, e quindi la seconda parte, l'amara vita, si cala nella vita reale di un'Italia non ancora toccata dalle novità e dal benessere economico.
Sì, infatti la seconda parte, sia della mostra che del libro, è proprio dedicata alla vita amara, cioè a quella vita del sud in particolare, quella vita difficile nei campi, nelle città. E, insomma, è tutto il neorealismo del sud che viene fuori. E francamente la situazione non era, perlomeno nelle campagne, perlomeno nei paesi, era anche drammatica nel senso che la vita era difficile davvero. E quindi ecco che c'è la terza parte, che è la nuova vita, e cioè il passaggio dal sud al nord, l'emigrazione italiana dal sud al nord, e quindi la grande città, Torino, Milano, e questo passaggio che molti di noi della mia età abbiamo anche vissuto e ce lo ricordiamo, insomma, come un passaggio epocale, ecco.
Grazie mille per essere stato con noi e per averci dato questo spaccato su questa mostra così interessante. Grazie.
A lei.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantovice. Bentornati a Mantovice, siamo in chiusura e vi dico solo che lunedì mattina, quando ho aperto Facebook, l'algoritmo automatico mi ha detto questa settimana hai 28 eventi, quindi ecco, di cose da fare questa settimana ce ne sono veramente tante, quindi cominciamo subito con mercoledì 30 novembre. Vi abbiamo detto a Modena c'è Shanna, ve lo abbiamo detto, nel caso in cui vogliate fare una bella combinazione perfetta, a Bologna alle 18.30, quindi un po' prima, c'è una conferenza con Thomas Struth, lo sapete, insomma, grande fotografo della scuola di Düsseldorf, e questo incontro è al MUST. Ok, quindi vale la pena di fare proprio una bella doppietta Bologna e poi Modena al Planetario, ve lo ricordo, alle 21 c'è Shanna. Poi venerdì invece alle 20.45 alla Sala Consigliare di Piazza Roma a Ghedi sarà ospite del Circolo Fotografico Lambda Gabriele Micalizzi, fotogiornalista milanese che ha recentemente vinto la prima edizione di Master of Photography, il primo talent show incentrato proprio sul mondo della fotografia. Sempre per stare sul weekend, sabato 3 dicembre alle 17.30 presso il Centro Culturale Zavattini a Luzzara ci sarà un incontro con Giulia Sassi e Lorenzo Cafissi che presenteranno delle tesi di laurea incentrate sulla storia fotografica di Luzzara, partendo da un paese, quindi partendo dal libro di Zavattini Strand, fino a un paese 20 anni dopo di Berengo Gardin. Ricordiamo che nella prima stagione di Mantova Eyes noi abbiamo dedicato una puntata a questo fondamentale libro. Per stare un po' più in zona, ricordiamo che sabato alle 18 al Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano inaugura la nona Biennale Giovani 2016, quindi anche qui una bella proposta vicino, è vicinissimo perché siamo proprio in centro città. Giovedì alle 18 ci sarà la presentazione di Mantova Vecchiotta, il libro di Editoriale Sometti. Mantova Vecchiotta torna con un nuovo volume di immagini storiche della città firmato da Mauro e Giordani. Vi invitiamo alla sala della colonna in piazza Leon Battista Alberti, ripeto, giovedì alle ore 18, perché l'amico Nicola Sometti è sempre vicino a Mantova e vogliamo dare visibilità a questo suo evento che ci sembra interessante. È veramente tutto, spero che vi siate segnati tutti gli eventi, se non siete riusciti perché siamo andati di corsa venite sul gruppo Facebook di Mantova Eyes che li pubblicheremo tutti. Noi abbiamo veramente sforato tutto lo sforabile, vi ricordo che Mantova Eyes andrà in onda in replica giovedì alle 21 e noi ci sentiamo martedì prossimo dopo il GR con un'altra puntata di Mantova Eyes, altre storie, altri viaggi. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.